6 agosto 1944. Nel pomeriggio, mentre con Willy e Najjar si commentavano i fatti, giunse di corsa un ragazzino ad avvertirci che i tedeschi stavano arrivando. Ettore, Mario, Paolo e Willy s'allontanarono e io rimasi con Anna ed Esterina in attesa. Ma non accadde nulla. E dopo un'oretta gli uomini tornarono. Avevano visto dal truck un camion di tedeschi e di fascisti arrivare a campo del carro e ripartirne poco più di mezz'ora dopo. Avevano notato strani movimenti, affollarsi e diradarsi di gente nei pressi del municipio. Che cosa era accaduto? Purtroppo non si tardò molto a saperlo. Sul camion i fascisti avevano portato con sé il giovane Tremaiore, partigiano della Valchisona, è venuto a trovare i suoi abitanti nei pressi della Bassa Meana. Non so come l'avessero preso. Sta di fatto che lo impiccarono al balcone del municipio. Poi se ne andarono subito, lasciando una squadra a far la guardia e proibendo ai paesani, con le più gravi minacce, di toccare comunque il cadavere. La notizia mi colpì come una mazzata. Anche senza vederlo, provai lo stesso furore e la stessa angoscia che avevo provato nella Germanasca dinanzi al corpo inanimato del giovane Davide. Furore, angoscia e pietà. Per lui, per i suoi, per tutti, per gli stessi suoi assassini, spinti dal brutale oscuramento di oggi a un misfatto che non potrà essere loro perdonato. E come allora provai il bisogno di far qualcosa di inutile, di puerile, ma che pur nel mio cuore aveva un senso, quale omaggio a quell'aura di civiltà e di gentilezza che oggi par cancellata dal mondo, ma a cui si dovrà pur tornare se si vorrà continuare a vivere su un piano umano. Quando fu scesa la notte e Paolo e Mario se ne furono andati per prudenza a dormire altrove, partii per Campo del Carro. Tutte le porte delle borgate erano chiuse, le luci spente, un tacito senso di lutto gravava ovunque. Nei pressi della svolta per la chiesa udii ad un tratto scalpiccio di uomini ed animali. Mi nascosi dietro una siepe. Era una compagnia di alpini della Monte Rosa, coi muli e le salmerie, che tornava dal colletto dove probabilmente era andata a dar manforte ai tedeschi nel rastrellamento. Uno di essi si fermò presso la siepe, dietro cui mi ero nascosta, e si accese una sigaretta. Alla rapida luce del fiammifero vidi il suo volto giovane, stanco e senza vita. E mai, come in quel momento, sentii l'assurdità crudele e disperata di quell'essere così vicini e così simili, e al tempo stesso così nemici. Scavalcando il cancello, entrai nel giardino di una villa e dalle aiuole abbandonate colsi un gran fascio di fiori. Poi attraversai Campo del Carro, anch'esso come le altre borgate, muto e deserto. La luna non era ancora sorta e l'oscurità mi aiutava, ma mentre silenziosamente mi avvicinavo al municipio, sentii delle voci sul prato davanti. Mi fermai in ascolto. Chi parlava era un veneto, non era dunque gente del paese che vegliava il morto, ma probabilmente i fascisti di guardia perché nessuno si avvicinasse. Camminando curva nell'ombra, girai dietro l'edificio del municipio, poi quasi strisciando passai davanti. Vidi la sagoma dell'impiccato. Sfiorai con le mani i suoi piedi nelle grosse scarpe di montagna. Strano, pensai, che non gliele abbiano tolte. Deposi sotto di lui, sui gradini, il fascio di inutili fiori. Indugiai con una rapida carezza sulla fredda mano irrigidita. Poi mi allontanai senza più curvarmi. Ormai avevo fatto quel che volevo e non mi importava più che mi fermassero. Ero armata soltanto della mia umanità dolente, dell'angoscia che mi gonfiava il cuore, delle lacrime incontenibili che mi trapassavano boccavano dagli occhi, inondandomi il volto. Che cosa potevano farmi? E qualunque cosa mi facessero, che cosa me ne importava? Ma nessuno mi vide, o se mi vide, non disse nulla. Lentamente me ne tornai a casa sotto le stelle, in mezzo ad un silenzio così assoluto che mi pareva di sentir battere il mio cuore. Che cosa avverrà domani?